Questo è Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network e offerto da Sophos con Sotto Attacco, il primo podcast italiano sulle storie dei grandi crimini informatici. Ascoltalo sulle maggiori piattaforme di podcast. Non qui, non da noi, sono le parole che ripeteva spesso un grande maestro e mi ha insegnato tanto su come si raccontano i fatti di cronaca nera. Non qui, non da noi è un mantra che tutti quanti ripetiamo nella nostra quotidianità per scacciare l'ansia e i pensieri negativi, per autoconvincerci che le tragedie accadono soltanto dentro lo schermo della TV. O comunque a un numero rassicurante di chilometri di distanza. Non qui, non da noi, è anche quello che devono essersi ripetuti gli abitanti di Foligno quando il 4 ottobre del 1992 la piccola cittadina umbra viene sconvolta da un avvenimento scioccante. Un bambino di soli 4 anni, Simone Allegretti, scompare nel nulla mentre sta giocando in pieno giorno all'ombra di un albero di noce vicino casa. Le ricerche iniziano immediatamente, con la partecipazione della polizia locale e degli abitanti del paesino, i quali sperano che il piccolo si sia semplicemente allontanato e che abbia poi smarrito la via di casa. Ma il tempo passa e Simone non si trova. Si considera l'ipotesi del sequestro di persona, ma è da escludere che i rapitori siano in cerca di denaro. I genitori di Simone, infatti, non sono particolarmente abbienti. Il papà è proprietario di una pompa di benzina, mentre la madre fa la casalinga. Quest'ultima si trovava in casa pochi attimi prima che il piccolo si volatilizzasse dal giardino di casa.
Era lì vicino ad un noce a raccogliere le noci e poi non l'ho visto più. Poi ho ritrovato la biciclettina, il sacchetto e poi niente. Abbiamo dato l'allarme a tutti.
In mancanza di altre piste, iniziano quindi a farsi strada ipotesi più macabre, come quella di un sequestro a sfondo sessuale. A 2 giorni dalla scomparsa di Simone, giunge una strana telefonata al centralino del 113. Nessuno risponde, ma la chiamata viene comunque tracciata. Pare che provenga da una cabina telefonica situata nei pressi della stazione di Foligno. Una volta giunti sul luogo, i poliziotti non trovano nessuno, ma incastrato nella cornetta c'è un pezzo di carta stropicciato, a prima vista irrilevante. Quel pezzo di carta, però, contiene un messaggio sconvolgente, una lettera anonima scritta col normografo, che recita:
«Aiutatemi, per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale a Scopoli. È nudo e non ha l'orologio con cinturino nero e quadrante bianco. PS. Non cercate le impronte sul foglio. Non sono stupido fino a questo punto. Ho usato i guanti. Saluti al prossimo omicidio. Firmato. Il mostro».
Il contenuto di quella lettera atroce si rivelerà purtroppo vero. Il corpicino di Simone viene infatti rinvenuto tra i rifiuti di una discarica abusiva nella zona descritta dal mostro. Ha il viso coperto di sangue, lo sguardo fisso verso l'alto e le braccia spalancate. I vestiti sono sparsi nelle vicinanze. Gli esami autoptici riveleranno come la zona del collo sia stata quella maggiormente interessata. Il cadavere presenta dei segni di strangolamento e di ferite di arma da taglio, come un coltello svizzero o un taglierino. Anche le perizie calligrafiche confermano che quella lettera viene davvero dall'assassino, ed è una lettera molto particolare. Alterna frasi arroganti e di sfida con quelle che potrebbero sembrare quasi delle richieste d'aiuto. L'autore appare piuttosto lucido, tanto che gli esperti sono portati a pensare che si tratti di una persona giovane, sotto i 30 anni e celibe. Gli inquirenti decidono allora di creare un numero verde antimostro attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, ma le segnalazioni che arrivano nelle settimane successive sembrano essere tutte inconcludenti. Proprio quando si iniziavano a perdere le speranze, arriva una chiamata dalla periferia di Milano. Dall'altro capo della cornetta c'è un ragazzo di 22 anni, che dice di chiamarsi Stefano e che inizia a fornire dei dettagli piuttosto credibili sull'omicidio. Le telefonate si fanno numerose e Stefano si apre sempre di più con gli inquirenti, fino a quando non commetterà l'errore fatale di chiamare da un telefono privato, appartenente ad un'agenzia immobiliare nel comune di Rodano. La polizia rintraccia la sorgente della chiamata e si precipita tempestivamente sul posto, riuscendo a catturare il presunto killer. È un dettaglio in particolare a convincere gli inquirenti di aver preso la persona giusta. Spilotros suggerisce di controllare se dietro l'orecchio sinistro di Simone siano presenti i segni di una bruciatura di sigaretta che avrebbe utilizzato per verificare che il piccolo fosse morto. Anche se non sembra che vi fosse stata una bruciatura, l'autopsia aveva effettivamente evidenziato alcune lesioni dietro le orecchie e tanto basta a convincere gli inquirenti. Qualcosa però non torna, perché Spilotros tanti altri dettagli non se li ricorda, li sbaglia e mostra persino delle incertezze sul giorno esatto del delitto. Gli inquirenti iniziano allora a scavare nel suo privato e scoprono che tra i suoi conoscenti Spilotros gode della fama di spaccone e di bugiardo patologico. Lo mettono quindi sotto torchio e alla fine crolla. Stefano si sarebbe inventato tutto e lo avrebbe fatto solo per fama e per riconoscimento. Racconta di essere stato lasciato dalla sua ragazza, Marzia, e che inventarsi di essere il mostro sarebbe stato un estremo tentativo per attirare la sua attenzione. I particolari che solo l'assassino avrebbe potuto conoscere sono in realtà frutto di una scrupolosa lettura di ogni giornale e di ogni rivista che trattasse l'argomento, e infatti era proprio da una di queste che aveva appreso delle famose lesioni dietro l'orecchio. La famiglia Allegretti è costretta così a dover affrontare anche questo dolore, sapere che l'assassino del loro bambino è ancora in libertà. Consentono quindi che la salma di Simone venga riesumata per nuovi accertamenti, che confermeranno l'inconsistenza delle parole di Spilotros.
Sono dispiaciuto per il trambusto che ho creato. Diciamo, ero confuso, ma adesso sto molto meglio. Chiedo scusa a tutti, in particolare alla famiglia Allegretti, alla quale ho creato un ulteriore dolore.
Il cerchio non è ancora chiuso e Foligno non può tornare alla normalità. La tranquillità dei suoi abitanti viene turbata nuovamente quando, a pochi giorni di distanza, viene trovata in una cabina telefonica vicino all'aeroporto una seconda terrificante lettera.
Aiuto, non riesco a fermarmi. L'omicidio di Simone è stato un omicidio perfetto. Analizziamo i fatti. Io sono ancora libero. Avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna telefonata. Quindi, chi dice che ho telefonato al numero verde, sbaglia. Le telecamere non mi hanno inquadrato durante il funerale di Simone, perché non ci sono andato. Siete quindi fuori strada. Vi consiglio di sbrigarvi evitando altre figuracce. Non poltrite, muovetevi. Usate il cervello se ne avete uno ancora buono e non atrofizzato dal mancato uso. Nota bene, perché vi ho scritto di sbrigarvi? Perché ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana. Volete saperne di più? Vi ho già detto troppo. Ora tocca a voi evitare che succeda. Firmato, il mostro.
Il tono del messaggio sconcerta gli inquirenti ancora più della prima volta. Aggressivo, a tratti ironico e strafottente, preciso ma sempre condito di esplicite richieste d'aiuto. Il vicequestore Alberto Speroni ha un'idea. Vorrebbe far sistemare una telecamera nascosta nei pressi della tomba del piccolo Simone, convinto che prima o poi il mostro deciderà di far visita alla sua vittima. La proposta, purtroppo, non viene ascoltata e questo finirà per rivelarsi un errore gravissimo da parte degli investigatori. Già perché a pochi mesi dall'omicidio, nell'aprile del 1993, la signora Allegretti trova la lapide del figlio violata. La foto incorniciata sopra la pietra tombale è stata trafugata e la cornice distrutta. Il mostro avrebbe potuto essere identificato e fermato, ma per risparmiare pochi milioni di lire, la polizia se lo è fatto sfuggire di nuovo, finendo così sotto la gogna dei media e diventando il bersaglio del disappunto dell'opinione pubblica. Quello che però ancora nessuno sa è che le cose stanno per peggiorare ulteriormente. Il 7 agosto del 1993, a Casale, una frazione di Foligno, sparisce infatti un altro bambino. Si tratta del piccolo Lorenzo Paolucci, di 13 anni. I nonni, che lo aspettavano a pranzo, si allarmano subito e questa volta l'intero paese si mobilita per le ricerche. A ritrovare il bambino sarà proprio il nonno. Lorenzo giace ai piedi di una scarpata, irriconoscibile, con il volto completamente sfregiato da ferite devastanti e con la gola coperta di sangue. Giunti sul luogo della macabra scoperta, gli operatori della polizia scientifica notano immediatamente la presenza di un orologio sporco di sangue, che apparteneva a Lorenzo e che pare gli sia caduto mentre l'assassino trascinava il suo corpo verso la scarpata. Le tracce del trascinamento sembrano condurre ad una casa di villeggiatura, appartenente ad una famiglia per bene e intestata ad un medico di nome Ermanno Chiatti. All'interno della villetta, però, quella sera si trova solo Luigi, il figlio 25enne dei coniugi Chiatti. La villetta viene immediatamente perquisita, e da subito gli inquirenti vengono insospettiti dalla presenza di tracce ematiche sul pavimento, che sembra essere stato lavato in fretta e furia. Perlustrando i dintorni, viene poi rinvenuto tra i sacchi della spazzatura gettati dal Chiatti un forchettone a due rebbi, che risulterà in seguito compatibile con le ferite inferte a Lorenzo. Come se non bastasse, dalle perquisizioni in quella casa saltano fuori alcuni effetti personali della vittima, insieme a scatole piene di indumenti per bambini e a più di 10 floppy disk contenenti piani su come rapire ragazzini. Le prove contro Chiatti sembrano schiaccianti e questa volta pare che Foligno abbia davvero catturato il suo mostro. Tuttavia, anche se adesso ha un nome e un cognome, rimane ancora sconosciuto il movente del killer. Chi è davvero Luigi Chiatti e che cosa lo ha spinto a stroncare due giovani vite in modo così feroce? Antonio Rossi, questo è il suo vero nome, nasce a Narni il 27 maggio del 1968 da Marisa, una madre single e in difficoltà economica, che decide di affidarlo ad un orfanotrofio gestito dalle suore, andando a trovarlo ogni volta che può. Marisa, però, fatica a giocare con il piccolo Antonio e ad affezionarsi a lui, probabilmente perché teme di perderlo. Ed è così che all'età di 6 anni decide di smettere definitivamente di andare a trovarlo. Una valutazione psicologica fatta in istituto descrive Antonio come un bambino che teme le donne, che tende alla dipendenza emotiva dagli amici coetanei con cui si identifica, ma contro i quali allo stesso tempo sfoga la sua aggressività repressa. Probabilmente la sua condizione problematica è dovuta anche al fatto che durante la sua permanenza in istituto sia stato vittima di violenza sessuale da parte di un sacerdote. Nel 1975, però, le cose cambiano e il piccolo Antonio viene adottato da una coppia benestante, quella dei Chiatti, i quali lo portano con sé a Foligno. Da quel momento Antonio prende il nome di Luigi e inizia un nuovo capitolo della sua vita. Una possibilità di rinascita, questa, che purtroppo non basterà a lenire le sue vecchie ferite. Luigi è un bambino strano, introverso, che prova affetto per la madre adottiva, ma che è anche costantemente preda della paura di perderla. Il padre viene visto come distante, silenzioso e apatico, e questo causa in Luigi delle frequenti manifestazioni di aggressività improvvisa. Durante l'adolescenza le cose non migliorano. Picchia la nonna, bagna il letto e ha inquietanti incubi sull'abbandono. Inizia quindi un percorso con una terapeuta perché la sua chiusura, i suoi silenzi e la sua rabbia fanno paura ai signori Chiatti. Si spaventano particolarmente quando scoprono che Luigi nasconde in casa indumenti adatti ai bambini piccoli, fatto che la sua psicologa interpreterà come una sorta di risarcimento per la sua infanzia negata. Luigi studia da geometra e alle superiori è un ragazzo timido e schivo. I compagni lo descrivono come sempre attento, silenzioso, studioso e puntuale. Mai un comportamento inappropriato, mai particolarmente triste o rabbioso. Tenta il percorso universitario, anche se con scarso successo. Quando inizia a lavorare, i suoi colleghi lo vedono come una persona diligente, senza grandi talenti, ma corretto e preciso. Nel 1989 inizia il periodo di leva, fa parte del battaglione granatieri ed è lì che Luigi scoprirà la sua sessualità e avrà le prime esperienze con alcuni commilitoni, anche se non riuscirà mai a sentirsi pienamente soddisfatto da questi rapporti fugaci. E questo è il ritratto di Luigi Chiatti, che anche alla sua prima udienza in tribunale appare estremamente composto ed educato, come è sempre stato. I grandi occhi azzurri gli conferiscono un'aria innocua. E ciò che dice riguardo i suoi piani di rapire un bambino e tenerlo per sé stride clamorosamente con quell'aria angelica, lasciando attoniti tutti i presenti.
Il 4 ottobre, che tra l'altro era una domenica, io mi trovavo a casa da solo e a quel punto mi è venuta in mente l'idea che avevo già avuto da 2 o 3 mesi prima, cioè quella di prendere un bambino da tenere nell'attesa che preparassi l'idea principale, che era quella poi di programmare una fuga, che doveva essere una fuga da tutti i miei problemi e una vita nuova da ricominciare da capo.
Una fuga che Luigi prepara nei minimi dettagli, tanto che nella villetta vengono ritrovate innumerevoli provviste di cibo e di vestiti per bambini. Nell'ottobre del 92, finiti questi folli preparativi, Chiatti decide di passare all'azione.
Sono uscito, ho preso la macchina. Mi sono prima sistemato, poi ho preso la macchina e ho girato un po' intorno a Foligno, fuori dalla città. In città certamente era più difficile trovare un bambino fuori, quindi io ero andato un po' nei dintorni, fino a trovarmi in una via sterrata. Mi sono accorto che vi era vicino a un albero lì in fondo un bambino. Simone stava lì e mi osservava e ci aveva sulla mano destra un sacchetto di noci. E io stavo sempre accanto alla macchina e gli ho detto di avvicinarsi. Si è cominciato ad avvicinare da solo, tranquillamente. A un certo punto gli ho detto di sedersi sul posto di guida. E lui l'ha fatto, tranquillamente, da solo. E sono arrivato a casa. Siamo entrati in camera e a quel punto gli dissi, insomma, di spogliarsi. Lui l'ha fatto da solo, tra l'altro. Poi l'ho fatto sedere sul letto. E aveva ancora le mutandine. E allora gli ho detto, perché non le togli? E lui se le fate togliere, tranquillamente. Cioè, nella realizzazione del gesto c'era da una parte di dimostrare a lui che io non gli volevo fare del male, dall'altra c'era anche in un certo senso il desiderio di soddisfare qualcosa di sessuale, cioè avere un contatto anche fisico con Simone.
Il tentativo di violenza nei confronti del piccolo però non va a buon fine e il bimbo inizia a piangere. E questo è il momento in cui per la prima volta si scatena tutta la furia omicida del killer.
Soffrivo a vederlo piangere e in quel momento è scattato un impulso, quello di farlo smettere. E sono andato, senza neanche rendermene conto, non sulla bocca ma sul collo, stringendo, però non stringendo forte, il necessario per farlo smettere immediatamente di piangere. E in quel momento però ho causato automaticamente e ancora più dolore in Simone, perché certamente Simone faceva fatica a respirare. Mi ricordo che mi guardava e quindi a un certo punto ho stretto sul collo, mettendoci molta forza finché non è morto.
Pochi mesi dopo la tragedia si ripete. Questa volta Chiatti e la sua vittima si conoscono. Il mostro ha conosciuto il piccolo Lorenzo l'estate precedente all'oratorio di Foligno. Luigi prova da subito un sentimento di invidia per quel bambino che vede come più felice e più fortunato di quanto non fosse stato lui a quell'età. Allo stesso tempo, però, prova anche una certa attrazione fisica nei suoi confronti e così decide di attirarlo a casa propria con la scusa di dargli lezioni di computer e di fare una partita a briscola.
Già dalla prima mano lo osservavo. E non riuscivo nemmeno a toccarlo nel senso normale, cioè così. E sempre questa tensione cresceva, ma io vedevo che anche Lorenzo era teso e a un certo punto è scoccata come una scintilla. Ho sentito la necessità di girarmi sulla destra a cercare il primo oggetto, non un oggetto in particolare, ma il primo oggetto che trovavo. E niente, è stato un attimo. Io quindi appena mi sono rivoltato velocemente, proprio è stato un attimo, ho messo la mano sulla testa di Lorenzo. Con la destra tenevo lo strumento, sempre tutto in un attimo, in un fatto millesimale, la mano destra ha sferrato il colpo nel collo e a quel punto Lorenzo ha pronunciato una frase, ha detto «Luigi, perché mi vuoi uccidere?». In quel momento è come se io mi sono lasciato riandare all'azione e l'impulso è stato quello di prenderlo con le mani intorno al collo e mi ricordo che l'ho fatto con tanta rabbia. E a quel punto ho preso un altro strumento a punta e appena tornato ho colpito Lorenzo 3 volte al collo. Lorenzo è morto, è morto, Lorenzo è morto.
Ad incastrare Chiatti è un particolare imprevisto. Mezz'ora dopo l'omicidio di Lorenzo, i genitori telefonano per avvisarlo che hanno deciso di passare la serata nella casa di villeggiatura e che a breve lo raggiungeranno a Foligno. I piani di Luigi saltano completamente, tanto che per costruirsi un alibi credibile si vedrà costretto a disfarsi del cadavere in fretta e furia, a pulire casa alla meglio e ad unirsi alle ricerche che nel frattempo erano già iniziate. Tutti questi indizi, assieme alla premeditazione da lui stesso confessata, portano i periti psichiatrici a considerare Chiatti pienamente capace di intendere di volere al momento della commissione dei delitti. Ne consegue una condanna durissima.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Perugia dichiara Chiatti Luigi colpevole dei reati di omicidio, sequestro e occultamento di cadavere in danno di Simone Allegretti. Condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo. Dichiara Chiatti Luigi colpevole dei delitti di omicidio e occultamento di cadavere in danno di Lorenzo Paolucci e condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo.
Se la sentenza di primo grado viene pronunciata nel silenzio generale, a far rumore è quella di appello, che riduce la condanna dall'ergastolo a soli 30 anni di reclusione. Nel frattempo, infatti, le nuove perizie effettuate su Chiatti aggiungono dei risvolti inattesi alle indagini. Il professor Vittorino Andreoli parla, ad esempio, di disturbo narcisistico di personalità, di pedofilia e sadismo sotto l'aspetto affettivo sessuale. Durante i delitti, infatti, Luigi si ecciterebbe e sarebbe portato a raccogliere dei feticci, una sorta di totem, che lo tengano legato alle sue vittime. Con queste ultime mostra un approccio seduttivo e pare che sia davvero convinto di riuscire a farsi amare da loro, andando poi su tutte le furie quando queste lo rifiutano. Chiatti è un personaggio sconcertante ed enigmatico. Si fatica ad immaginarlo intento negli atti di estrema ferocia che racconta. In tribunale parla dei suoi delitti e delle sue fantasie di fuga come fosse qualcosa di perfettamente naturale, tanto da sembrare spesso inconsapevole della gravità dei suoi gesti. Al momento dell'ingresso in prigione, ammette che per lui, probabilmente, la vita da recluso è la soluzione migliore. Alla domanda «Uccideresti di nuovo se venissi liberato?», lui risponde «Dipende», intendendo dire che se ne avesse l'opportunità e speranza di farla franca, lo rifarebbe. Durante la permanenza in carcere, Chiatti si comporta da detenuto modello e ad oggi rifiuta la definizione di pedofilo, negando le pulsioni sessuali nei confronti dei bambini da lui stesso ammesse. In prigione ha iniziato a interessarsi al cattolicesimo e ha espresso il desiderio, una volta uscito, di sposarsi con una donna e di adottare un bambino. Nonostante il suo percorso di redenzione, la personalità di Chiatti rimane tuttora un mistero anche per gli addetti ai lavori. Nel 2015, grazie allo sconto di pena di 3 anni ottenuto grazie all'indulto del 2006, sarebbe dovuto tornare a piede libero, ma il tribunale di sorveglianza lo giudica un soggetto socialmente pericoloso e così Luigi viene trattenuto in ospedale psichiatrico dove si trova ancora oggi fino a data da destinarsi. Si concludono così le vicende del mostro di Foligno, che forse, prima o poi, tornerà a far parlare di sé. La sua rimarrà per sempre la storia di un bambino incompreso e abbandonato, un bambino violentato e privato della sua precedente identità, che si sdoppia in una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e che per vendetta contro un mondo crudele decide di portare via la felicità altrui, per sempre e senza ritorno.
Avete ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network. Voce e testi di Michele Dinnella. Sound design e montaggio di Stefano Tumiati. Studio di registrazione Stripe Studio. Fonico di studio Federico Slaviero. Grafiche e animazioni di Michele Maruca. Supervisione di Matteo Ranzi. Con la partecipazione di Jessica Gentile.